aspirazioni possibili al problema, con tutta probabilità le carni immolate agli idoli nei templi della metropoli finivano poi sui pubblici macelli ed erano vendute dove si andava a fare la spesa. Allora, stando così le cose, per la comunità cristiana si poneva subito un problema: andare a fare la spesa sapendo che si acquistava per mangiare la carne mulata agli idoli era un problema di coscienza o no per un convertito? Secondo alcuni c'erano due correnti nella comunità quando Paolo risponde con la sua lettera. Secondo alcuni non c'era nessun problema. Perché? C'era da porsi nessun problema. Perché? Perché una volta che si è conosciuto il Dio unico, vivente e vero, che in Gesù, che Gesù ci ha manifestato, gli idoli non esistono, cioè sono nulla. Dunque le carni immolate a nulla, nulla, contaminano nulla, comportano nulla, nessun problema fanno, perché appunto gli idoli sono nulla. L'altra posizione invece degli altri membri della comunità cristiana era questa: ma noi diciamo di essere convertiti, convertiti comporta delle conseguenze, comporta dei cambiamenti di comportamento, dei cambiamenti di vita. Come possiamo dire di essere convertiti e poi, nello stesso tempo, continuare a fare come prima per quanto riguarda i contatti con la metropoli idolatrica in cui viviamo? Se noi continuiamo ad essere e a comportarci come prima, come potrà la metropoli di Corinto accorgersi della grande notizia del Vangelo? Se noi non attuiamo delle rotture di comportamento che siano ben visibili, come è possibile che si dimostri una conversione in più? Com'è possibile partecipare alla cena del Signore e al tempo stesso, direttamente o indirettamente, partecipare alla cena degli idoli? Qui c'è qualcosa che stride, che contrasta e che smentisce la conversione a Gesù come un cambio di rotta, come un cambio di vita. Insomma, c'era una corrente di persone che invece si faceva un problema di coscienza e che quindi prendeva la questione degli idolotiti, come si chiama con una parola greca traslitterata in italiano, no? Idolotiti vuol dire sacrifici fatti agli idoli. La questione degli idolotiti, vista così, poneva una questione di conversione o meno, questione di coscienza, questione di fondo. Invece dagli altri era sentita, considerata come una questione marginale e a cui non dare neanche importanza. Questo suscitava delle tensioni nella comunità. Delle tensioni notevoli, al punto tale che si sente il bisogno di rivolgersi all'apostolo, al fondatore della comunità, e chiedergli come sta questa questione, cioè come ci si muove o ci si comporta davanti a questa situazione della comunità divisa in due correnti di fronte a questo problema. Ecco, tanto più che alcuni, quelli che insomma consideravano la cosa più marginale, continuavano frequentare i lupi templi pagani dove c'erano sacrifici, erano anche come oggi le chiese, oggi non tanto, nel passato, come le piazze, erano dei luoghi di riunione, dove, di assembramento, dove ci si incontrava tra persone che allora, si davano appuntamento per degli adempimenti religiosi in quel posto, no? Come oggi quando si va al cimitero per i morti si incontra la gente, no? Che non si vede più da... o come quando si va a riunioni di questo genere. E allora, questi che consideravano così marginale la questione non avevano nessun problema di conseguenza a frequentare questi assembramenti perché vi ritrovavano degli amici. Tra l'altro, dopo i sacrifici c'era una specie di festino in cui nei recinti del tempio, nelle adiacenze, chi è che aveva finanziato, che aveva pagato il sacrificio, poi offriva amici il frutto, i resti, insomma, del sacrificio, la carne restava perché chiaramente non veniva tutta utilizzata. E da allora ne venivano fuori dei luoghi di incontro, dei momenti tipo bar, diremmo noi oggi. I cristiani convertiti che consideravano questa cosa secondaria non avevano nessun problema a frequentare queste riunioni che, prendendo spunto dai sacrifici agli idoli, poi diventavano anche luogo di incontro e di chiacchiere e di incontro fra amici o conoscenti della metropoli. Questo atteggiamento ai cristiani invece più rigoristi, più transigenti, dava molto disagio, perché prima mettevano in imbarazzo avendo essi quest'altra valutazione molto più grave della cosa. Poi, in secondo luogo, faceva scandalo, che diceva, insomma, ma questa gente qui fanno parte della comunità cristiana, sono dei convertiti, mangiano l'Eucaristia, hanno giurato fedeltà al Signore Gesù con il battesimo e adesso continuano la vita come prima, né più né meno. Che differenza c'è allora fra prima e dopo? Che differenza c'è tra cristiani e tutti gli altri se si continua a frequentare i luoghi e le abitudini di prima? Sentite che se le cose stanno così era un grosso problema. C'erano due componenti di questa giovane comunità che tra loro erano in tensione. E allora si comprende che questa cosa venga sottoposta a Paolo. Nell'ottavo capitolo lui incomincia solamente a rispondere. Nel nono capitolo, prima di dare la risposta più definitiva, più chiara, conclusiva, nel capitolo decimo, nel nono capitolo prende esempio da quello che ha fatto lui dopo la sua conversione, per sottolineare o rinforzare il principio della sua risposta. Perché il principio della sua risposta è questo, come si vede dal discorso che già si comincia ad abbozzare nel capitolo ottavo, poi si vede nel capitolo nono. Il principio della sua risposta è dunque, se guardiamo la cosa dal punto di vista intellettuale, il ragionamento di chi dice che gli idoli sono nulla e quindi gli idoli antichi valgono nulla, non fanno problema, è esatto. Costoro hanno dal punto di vista della conoscenza, della scienza e della coscienza, hanno ragione, e Paolo si dichiara d'accordo. Però, dice, qui il problema non è quello intellettuale, il problema che vi si pone è quello della relazione tra membri della stessa comunità. Allora, se fosse in gioco una questione intellettuale e teoretica, per dire insomma se gli idoli sono o non sono nulla e quindi se gli idolotiti sono o non sono da considerare come un compromesso di coscienza, su questo sarebbe chiaro e avrebbero ragione quelli che hanno più scienza, dice lui. Ma il problema non è questo, e il problema è che in una comunità cristiana al di sopra di tutto, perché ci sia la comunità, bisogna che ci sia la carità. Quindi, se io vedo giusto, però un mio fratello, cioè un altro della comunità, che non ha le mie attrezzature, diciamo così, mentali, dal mio comportamento ne subisce danno, per non far danno a lui, io bisogna che rinunci liberamente alla mia libertà. Cioè, al di sopra della libertà ci sta la carità. Come dire, al di sopra della persona ci sta la comunione fraterna, la fraternità. Questo è il criterio, la regola con cui Paolo imposta la sua risposta al problema. E siccome lo imposta su questo piano, per questa via, allora dice, per esempio, io per portare più facilmente l'annuncio grande del Signore Gesù a tutti, ho rinunciato volontariamente a cose che avrei potuto fare e che nessuno avrebbe potuto impedirmi. Avrei potuto fare anch'io come fanno gli altri apostoli cristiani, per esempio i fratelli del Signore, per esempio anche Cefa, che fa Pietro. Cioè, cosa facevano? Nel loro apostolato erano accompagnati, come Gesù, dicono i Vangeli, da una equipe di supporto, di appoggio, tra cui c'erano anche delle donne che provvedevano, come si dice anche di Gesù e dei suoi, al sostentamento e alla gestione di questa kit, e che quindi rendevano, diciamo così, più familiare, più a gestione familiare, quindi più vivibile, più comoda la fatica apostolica. E uno gli dice, io non avrei potuto fare uguale, ho scelto di non farlo. Gli altri apostoli si fanno mantenere dalle comunità alle quali hanno fatto il servizio dell'annuncio. Lo dice anche la Bibbia, che questo è legittimo, è giusto. Io non avrei potuto farlo, ci ho rinunciato. Perché? Perché sulla mia attività di apostolo all'estero, tra i pagani, non cadesse neanche l'ombra del sospetto di una cosa interessata, umana, perché cioè risplendesse in tutto il suo splendore che in mezzo alla nostra predicazione abita il Signore risorto, e Lui l'oggetto e il mandante del nostro ministero, per dare massimo splendore e credibilità possibile a una cosa così importante, mi sono privato anche di cose che avrei potuto fare. pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. Dunque porta l'esperienza fatta da lui per dire che al di sopra della libertà e di coscienza, della libertà di valutazione, della libertà di comportamento, e quando non si fa del male a nessuno e quando non si fanno compromessi di coscienza, al di sopra di questa libertà ci sta la carità. Il capitolo 9 si salda in questo modo con il capitolo 8 e con il capitolo 10, perché è un po' come un esempio, una esemplificazione di questo principio con il quale lui risponde alla questione. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione, che poi vale anche per il capitolo 10, oltre che per il capitolo 8. Il nostro testo, la nostra Bibbia di Gerusalemme, intitola i due paragrafetti del capitolo 8, vedete, significativamente così: uno l'aspetto teorico, quello che abbiamo chiamato, no? La questione intellettuale, e secondo paragrafetto il punto di vista della carità. Se dunque si sta attenti alla lettura, si scorge tra le righe questa situazione di una comunità divisa o comunque in tensione, e questo tipo di risposta che da Paolo. Quindi la questione dei sacrifici era soltanto l'occasione o il pretesto che dava origine a un problema all'interno della comunità cristiana, un problema di rapporti, di fraternità. Così si capiscono anche i discorsi che vengono fatti, no? Se voi leggete da questo punto di vista, con questo quadro, e le risposte di Paolo, si capiscono abbastanza bene. Dunque sono risposte indirizzate a questa cosa, questa, alla comunità che si trovava in una situazione così. Quindi ai cristiani che si ponevano il problema: ma che cosa comporta la conversione al cristianesimo? Deve comportare dei cambiamenti, si diceva giustamente.
Ma Paolo, per esempio, di che cosa viveva? Cioè, mentre sopra si dice che chi annuncia il Vangelo vive del Vangelo, chi, sì, eccetera, no? Lui predicava, cioè praticava, annunciava il Vangelo, quindi aveva scelto
di auto mantenersi con il suo lavoro, il lavoro delle sue mani. Dice dunque anche qui.
Allora, oltre a predicare il Vangelo,
forse era anche ricco già da prima.
Faceva.
Si mantiene col lavoro delle sue mani.
Faceva delle tende lì anche a Roma.
Non sappiamo che cosa facesse di preciso. Di mestiere. C'è una frase una volta che
con quei due, come si chiamavano quelli?
Sì, Aquila e Priscilla.
Ecco, Aquila e Priscilla.
C'è una frase una volta qui, non qui nella lettera ai Corinzi, ma nel libro degli Atti, quando si parla della fondazione della comunità cristiana di Corinto, che ha un termine, non sembra, insomma, che abbia a che fare o con la fabbricazione di tende o con la manipolazione del cuoio di qualunque genere, quindi una forma di artigianato che evidentemente offriva lavoro. D'altra parte noi sappiamo che sappiamo da norme posteriori dei farisei, dei rabbini, dei maestri farisei, che danno ai loro discepoli questa norma: insegna a tuo figlio la Torah, cioè la Bibbia, diciamo noi oggi, no? Ma insegnagli sempre anche un mestiere. il che sottintendeva, siccome si sta parlando ai maestri farisei, che uno non doveva vivere o far diventare mestiere per vivere la spiegazione della Bibbia, che invece doveva essere una questione di amore e di fede. Allora Paolo è probabilmente, proviene probabilmente, tra l'altro, prima ancora della conversione, da un orientamento così, da una scuola così, probabilmente, non lo sappiamo perché questi indirizzi si riferiscono dopo di Paolo, no? Vengono dopo il Nuovo Testamento. Però può darsi che vigessero tranquillamente anche prima, no? Come tradizioni orali delle famiglie farisaiche. Ma certamente, come dichiara qui, se anche questo non fosse vero, lui lo fa per un altro motivo, cioè per il fatto che per lui il Vangelo, predicare il Vangelo, è un obbligo e quindi non si potrà mai trasformare in un mestiere. Se lo facessi di mia iniziativa, come si fa di propria iniziativa una prestazione professionale, allora avrei diritto a farla. Ma io non lo faccio di mia iniziativa. È un incarico che mi è stato dato dal Signore Gesù ed è un obbligo di coscienza. Dunque io non posso farlo se non gratis. Quale dunque la mia ricompensa? Dice qui, no? Capitolo 9, versetto 16, 17. Quale dunque la mia paga? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo senza usare del diritto che mi sarebbe, che mi spetterebbe di essere mantenuto dalla comunità per la quale lavoro. Versetto 15, ma io non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti, né ve ne scrivo adesso perché voi cominciate a regolarvi con me in questo modo, cioè perché vi sentiate in obbligo di mantenere. Preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo male. È quello di predicare gratuitamente, di fare gratuitamente l'apostolato per conto di Gesù. Dunque si vede bene che lui aveva fatto un principio di questa cosa, mentre sapeva che altri, ad esempio, altri apostoli come Pietro, i fratelli del Signore, come li chiamo qui, che evidentemente sono gli altri predicatori cristiani primitivi che appartengono alla famiglia di Gesù, al clan familiare di Gesù, e quindi sono i suoi parenti, che evidentemente nella comunità cristiana primitiva avranno avuto un certo prestigio. Quindi come facevano altri, lui sapeva bene che avevano dietro delle donne che li accudivano, avevano, facevano mantenere dalla propria comunità, la comunità per cui lavoravano, sapeva che la Bibbia dice che prevede che si faccia così, sapeva che nelle comunità giudaiche da sempre si è fatto in questo modo. E cita la Bibbia che ne dà il motivo, Deuteronomio 25, versetto 4. Però, ciononostante, si dice, ma io preferisco fare diversamente. Qui ne dà la motivazione che solo la gratuità del suo servizio corrisponderebbe alla verità, che lui non lo fa per sua iniziativa, che lo fa perché non può fare diversamente, perché è mandato da un altro, è una questione di coscienza. Ecco, altrove, qui lo accenna appena appena, pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti, mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare Cristo ai giudei, con coloro che stanno sotto la legge di Mosè sono uno che anch'io seguo le prescrizioni della legge di Mosè pur non essendovi più tenuto come cristiano, con coloro che non hanno queste direttive, cioè che non sono ebrei, quindi i greci, i pagani, sono diventato uno come loro, pur non essendo uno che non conosce bene anche la legge di Mosè.
Sì, ma anche questo donna vale per lui, perché lui è forte nella fede, non è una cosa che può dire di fare agli altri.
No, lui
non può essere pericoloso come nel mangiare la carne.
Lui non dice di far così agli altri, dice soltanto che per lui questa è una questione di coscienza e di principi. Poi accenna, ma non si vede bene qui.
Sì, ma io mi riporto sempre, anche se Paolo è molto attinente ai suoi tempi, io non sempre riesco a portarlo ai nostri periodi. Adesso quasi filo.
Noi invece, dando testimonianza, penso che anche oggi,
ecco,
nella comunità cristiana, quello che veramente lavora solo per il Signore, senza un interesse, senza un guadagno, è più testimonianza da quello, anche se fa poco, che di quell'altro che dice un sacco di cose che poi lo fa per un certo interesse. Quindi il discorso, anzi, oggi proprio va.
Sì, ecco, ma anche adesso però si potrebbe dire la stessa cosa. Bisognerebbe andare proprio in quegli ambienti dove, come lui era appunto ebreo con gli ebrei e andava tra i pagani, si comportava da pagano, anche da noi sarebbe chiesta la stessa cosa, di andare tra chi non conosce Cristo e all'inizio te ti devi comportare, per non essere rifiutato e rigettato, ti devi comportare come loro. Per esempio, ci sono dei preti, per dire, che vanno anche in discoteca e vengono sposati per questo.
Quello per me non è una gran testimonianza.
Non lo sappiamo, non lo so. Non lo so, per raggiungere anche certi ambienti.
No, è difficile che non tengano. No, non è una gran testimonianza.
Ecco,
perché mi interessa che vive come me, quindi posso fare anch'io. Ma per me più testimonianza è uno che si comporta in base alla sua missione, perché un sacerdote deve comportarsi da sacerdote. Se uno va in discoteca,
dica che deve andare solo in discoteca e
riesce a conquistare le persone, per me non va bene, sono soltanto sicura che
non credo che conquista tanto per guadagnarsi qualche peccatore, eccetera.
Peccatore, può essere anche che non ce ne siano, anche
per senza banalizzare, cioè, il principio è.
Detto che Gesù andava con i peccatori perché erano gli ammalati che avevano bisogno del medico, non qui starne bene. Allora che non è una verità sacrosanta, mi spieghi perché un prete va in discoteca?
È lo stesso principio.
Oh, Sant'Antonio, io cosa sto dicendo?
È lo stesso principio per cui Gesù non ha avuto paura
di essere criticato, di fare una figura.
Sì.
Proprio per si è mescolato con i peccatori per essere.
Però lui è in contraddizione, Paolo, perché dice. No. A me non mi sembra, perché dice sì, lo puoi fare perché con te stesso sei a posto, in coscienza sei a posto, non c'è nessun problema, però non sei un esempio per gli altri, perché se c'hai un tuo fratello che è debole nella fede, può essere pericoloso per lui il tuo comportamento, è questo che chiede?
Dove risulterebbe questo? Qui
lui lo dice per mangiare la carne,
sì.
Però non si può trasportare
risulta che fosse successo questo, cioè che dal essersi fatto tutto a tutti abbia dato danno a qualcuno. Risulta che a ha avuto dei problemi, Paolo, in questo suo atteggiamento, in questo suo stile, ha avuto dei problemi con alcuni esponenti della comunità cristiana primitiva che non vedevano bene questo suo atteggiamento. Quindi, però non risulta da qui, da altre conoscenze, dal Libro degli Atti, da altre lettere, risulta che ha avuto dei problemi il suo modo di muoversi, per esempio tra i non ebrei, no? Con questa libertà con cui, si è, dice qui, si è fatto tutto a tutti per guadagnare il maggior numero a Cristo. Però rispetto alla difficoltà che si poneva qua, all'interno della comunità cristiana, non è una cosa che sia sullo stesso piano. Dire, no? Degli altri cristiani. Allora, qui si vede abbastanza bene, tra il capitolo ottavo, la questione degli idolotipi, e il capitolo nono, che poi parla di sé, se teniamo conto che anche lui però qui non risulta, altrove risulta che ha avuto dei problemi con altri cristiani per questo suo modo di muoversi, ecco, se si dovesse applicare la stessa regola usata qui per gli idolotiti, allora anche lui non lo doveva fare. Ma siccome la stessa persona che usa tutte e due queste cose, vuol dire che non è così, vuol dire che si trattava di due questioni su due piani diversi. E quindi anche per noi la questione dello scandalo dipende che cosa riguarda. Quando riguardava la questione degli idolotiti, cioè il considerare come significativo oppure come insignificante il comportamento nei confronti di questa realtà della metropoli, allora lui dice: in questo caso c'è di mezzo una cosa, una libertà di coscienza, che vale di meno della carità. Nell'altro caso, e quindi deve prevalere la carità, nell'altro caso, quello che ad esempio riguarda l'apostolato di Paolo, il motivo per cui a un certo punto lui è venuto ad infastidire o ad avere problemi con degli altri cristiani che invece sostenevano o pensavano che per diventare cristiani bisognasse diventare ebrei e che quindi gli apostoli cristiani che predicavano il cristianesimo dovevano predicare al tempo stesso il giudaismo, ecco, qui era in gioco qualcos'altro. Come dice lui esplicitamente nella lettera ai Galati, un'altra lettera, dice che lì c'era di mezzo la verità del Vangelo. E siccome c'era di mezzo la verità del Vangelo, che non era una sua libertà di coscienza, una sua, si dice, valutazione più intelligente o meno intelligente della realtà, siccome c'era di mezzo la realtà del Vangelo o la verità del Vangelo, allora lui non ha potuto comportarsi in questo modo, ha dovuto tenere la sua linea, costi quello che costi, cioè con tutte le conseguenze che poi gli ha comportato. Per esempio, nella lettera ai Galati racconta che è venuto a scontro anche con Pietro per questo argomento, perché si accorgeva che Pietro sapeva bene come lui che l'annuncio cristiano era più importante del giudaismo. Però nei suoi comportamenti nella metropoli di Antiochia, che era composta, dove la chiesa era composta da membri che erano giudeo-cristiani e da altri che invece erano non ebrei,
con quelli della sua parte, cioè con i giudeo-cristiani, ci stava volentieri, e con gli altri evitava di farsi vedere in pubblico, dice Paolo, usando due pesi e due misure in pratica. Allora dice che lui si è impietato fortemente un giorno, perché siccome lui si comportava così in pubblico e quindi trasmetteva il messaggio che i giudeo-cristiani erano più cristiani, che il cristianesimo non era quindi perfetto senza il giudaismo, allora lui ha ritenuto di dover dire in pubblico a Pietro: sei incoerente, così non va bene. Però lì era in ballo qualcosa che non era, come dire, la stessa faccenda degli idolatiti, era la verità o meno del Vangelo, era la verità della rivelazione, era la chiarezza, era insomma lo splendore oppure l'offuscare della parola di Gesù, l'insegnamento di Gesù, la proposta di Gesù. Siccome c'era di mezzo quello, a quello non si poteva cedere, quello non si poteva metterlo in discussione e lasciarlo cadere nell'equivoco, come si dice oggi, pro bono pacis, cioè per un buon, per non andare incontro a delle tensioni all'interno della comunità cristiana. Ecco, siccome dunque si trattava di un'altra questione, lui dice giustamente che ha tirato dritto. Qui invece dice ai suoi cristiani che è il caso di lasciar perdere per far prevalere la carità. Bisogna dedurne allora che ci sono due cose in ballo. Una è semplicemente una valutazione, una scienza, una questione intellettuale. Là invece no, là era in ballo il Vangelo, la verità, che era lo splendore del cristianesimo. Allora questo per noi oggi comporta subito delle conseguenze, non vuol dire che la questione dello scandalo, dipende che scandalo è, la questione del dare fastidio ad altri cristiani, piuttosto che dare fastidio, allora io preferisco rinunciare, dipende che cosa. Se si tratta di qualcosa di rinunciabile perché è solo mio, metti in gioco solo me, sì. Ma se si tratta di qualcosa che non mette in gioco solo me, ma addirittura mette in gioco la parola di Dio, allora no, allora non si può cedere, non si può scendere a compromessi. Sono evidentemente due, cioè ci sono degli scandali, come dice una frase enigmatica del Vangelo, che là non si spiega bene, invece qui si vede meglio, ci sono degli scandali che non devono avvenire e ci sono degli scandali che devono avvenire, non possono non avvenire.
Però è molto difficile questo, cioè decidere qual è la soglia tra
l'uno e l'altro.
Tra l'uno e l'altro, sì, cioè quali sono le situazioni in cui deve prevalere la carità e quali invece quelle in cui deve prevalere la fermezza o la, insomma, il radicalismo della parola di Dio. Perché spesso le due cose si mescolano e diventa molto ambigua, cioè la cosa, per cui sembra insomma che se uno vuole privilegiare la carità deve rinunciare a un pezzo di qua. E viceversa, non sono così nette le cose, e quindi veramente servirebbe una grande capacità di discernimento volta per volta.
La questione del discernimento si pone sempre, però
che non
questo,
sempre
non significa, questo non significa che poi il discernimento non si possa fare, che si debba restare nell'ambiguità. Il convincimento sì, c'è sempre di mezzo, però bisogna arrivare a farlo.
Cioè a me pare che più delle volte si vada a ferire, cioè a peccare di mancanza di carità per essere fedeli fino in fondo o sottolineare fino in fondo l'intransigenza della verità. Perché
dipende che verità è. Sì, perché
adesso è difficile fare un discorso generico, no?
Genericamente è possibile, l'una e l'altra cosa, come dicevo prima, no? C'è scandalo e scandalo. Però dopo, in pratica, quando si trovi di fronte a dei casi concreti, allora bisogna distinguere qual è delle due cose, bisogna arrivare assolutamente a fare discernimento per potersi muovere.
Io questa difficoltà la vivo soprattutto, la intravedo soprattutto all'interno della Chiesa.
Ma infatti è anche qui, anche nelle lettere di Paolo è all'interno.
Cioè anche fuori, certo, anche fuori, però le cose più difficili, insomma, cioè da affrontare e nello stesso tempo più scabrose, cioè più delicate anche, quindi anche più urgenti, si verificano all'interno della comunità cristiana.
Ma anche qui, anche quella volta, era una questione di rapporti tra componenti della comunità cristiana.
Quindi non è cambiato niente?
No, da questo punto di vista siamo in una situazione parallela, perché anche per noi, come allora, insomma, all'interno della comunità cristiana ci sono delle diversità. Allora, se sono diversità di valutazioni, diversità strategiche, per esempio il tipico caso delle valutazioni politiche, è un tipico caso dove tra cristiani ci sono valutazioni differenti. Allora, se sono in gioco delle valutazioni strategiche, fatica a imporre come verità del Vangelo una valutazione strategica, tra l'altro personale, tra l'altro discutibile, tra l'altro provvisoria, tra l'altra, no?
Sì, ma lì
questo non si può, è difficile farci sopra una intransigenza. Invece in altri campi dove è chiarissimo che si tratta di essere fedeli o non essere fedeli alla parola del Signore, beh, allora lì si vede che lì non si può assolutamente fare compromessi. Cioè, ci sono anche oggi queste due distinzioni, riguardano sempre lo scandalo, cioè le difficoltà che si possono creare all'interno della comunità cristiana a cui si appartiene. Anche oggi ci sono attualissime queste diversità, queste tensioni, però per affrontarle correttamente la parola di Dio, la Bibbia in questo caso, ci dà dei criteri. Per esempio qui si vede quel criterio della carità, altrove si vede quell'altro della verità. Quindi è vero che insomma, ci sono le due facce della cosa, qui non vengono fuori, ne viene fuori una. Se però allarghiamo di più la conoscenza di Paolo, per esempio, ad altre situazioni sue, che qui non vengono bene chiaro, lui si è trovato in situazioni, lui stesso, che ha messo a disagio degli altri cristiani, il suo modo di comportarsi, ma non ha, nella lettera ai Galati dice, non abbiamo ceduto di un millimetro. Testualmente così, non abbiamo ceduto di un millimetro, perché era in ballo la verità del Vangelo.
Però anche in quel caso, quando è in ballo la verità del Vangelo, è sempre una questione però di interpretazione, o no? C'è sempre dopo la soggettività di chi interpreta.
Se si tratta del Vangelo, il Vangelo non è una cosa soggettivizzabile.
Però il Vangelo deve essere pure.
Perché essendoci stata data la scrittura, ci è stato dato un metro. come il metro per misurare,
come può essere il ballo la verità del Vangelo,
anche quando si tratta di vedere il confine tra la valutazione così che si riferisce.
Ho capito che ci possono essere delle zone di confine, però bisogna assolutamente arrivare a fare. E arriviamo in quelle zone, per muoversi in quelle zone bisogna attrezzarsi al discernimento.
Sì, ma scusa per esempio, ci
no, praticamente questo. Il discernimento, quando il confine deve andare a valutare la parola, no? la verità del Vangelo, anche lì non è una cosa che mi emerge così chiaramente, così oggettivamente, è sempre frutto di una interpretazione. Questo devo dire.
Sì, ma l'interpretazione non è uguale alla soggettività. Nel caso della scrittura, interpretare vuol dire capire, non fare valutazioni soggettive, perché la scrittura ci è stata data come scritto precisamente perché costituisse qualcosa di obiettivo, qualcosa di metro. Naturalmente, perché costituisca questo, bisogna capirla bene, di qui l'interpretazione, la conoscenza corretta. Però nel caso della Bibbia l'interpretazione non vuol dire una valutazione soggettiva, vuol dire la comprensione corretta, cioè il discernimento.
Come faccio io proprio a...
cercandosi con la preghiera e con le...
Lo so che non è una valutazione soggettiva e non è che ci sono criteri oggettivi senz'altro, però... mi è sempre difficile per me, nel momento che devo fare la scelta, giudicare se veramente la decisione che prendo coincide con la verità oggettiva, la verità del Vangelo, oppure è magari frutto di una mia...
Ecco, e per questo dico che bisogna essere attrezzati per fare questo discernimento.
Ma anche se uno è attrezzato, capisce che non è mai attrezzato in maniera assoluta. Allora, cioè c'è sempre quel margine di...
In maniera assoluta, non so che cosa vuoi dire, però in maniera da distinguere i fischi dai fiaschi,
sì,
questo assolutamente bisogna arrivarci.
Sì, però dopo c'è un problema.
Ma ammettiamo Don che... Sì, infatti è una cosa questa molto non ci si imbatte continuamente. Cioè, ammettiamo per ipotesi, no? Adesso parliamo per ipotesi, che uno ritenga di aver capito certe cose, no? Cioè, fino a un certo punto di esserci arrivati, ma a capire, a discernere, diciamo così, e in base a questa, diciamo, misura, cioè a questo materiale che uno anche ha acquisito, ha assimilato, ha fatto proprio, in base a questo uno veda continuamente negli altri cose che stridono con il Vangelo, per cui si debba trovare a dire: guarda che te fai così, ma il Vangelo dice cos'ha, e quindi sei su una strada sbagliata rispetto a quello che c'è scritto, cioè rispetto a quello che il Signore ha detto. Ecco, e se uno si trova continuamente a dover notare queste cose, a farle notare, a un certo punto, insomma, viene fuori il problema anche della carità. Quando tu ti trovi, insomma, anche con i superiori, anche con i tuoi pari, anche con insomma, in diverse situazioni, a dover sottolineare questo, guarda che il tuo comportamento è completamente diverso da quello che la parola ci indica, ci dice, eccetera. E questo ti può dire: ma te chi sei per venire a giudicare me? Cioè, per venire a far notare me che... Allora uno è un po' insomma, a un certo punto può anche... trattenersi dal dirlo, dal farlo notare, ma nello stesso tempo vivere una situazione di disagio, perché dentro di sé, in base a quello che io, ad esempio, dentro di me, in base a quello che ho capito, mi sembrerebbe di vedere chiaramente che questa cosa, che questo stridore c'è, per cui mi sembrerebbe, insomma, anche importante dirlo, se non altro per testimoniarlo, cioè se non altro per sottolinearlo, per metterlo in evidenza.
Ecco, a me pare che questo avvenga molto, ma molto spesso, soprattutto all'interno della Chiesa, ripeto, perché che avvenga fuori poi non mi stupisce più di tanto. Cioè, voglio dire, che persone non credenti o persone è così che vivono ai margini non adottano certi comportamenti, non è che mi stupisce neanche, cioè, né mi fa meraviglia, no? Ma quando questo avviene all'interno della Chiesa e da persone che dovrebbero essere maestri di queste cose, allora la stride di più, insomma, cioè la cosa diventa più evidente e anche più contaminante in negativo, perché quando le persone che devono essere di esempio ad altri danno scandalo, permettono che si divulghi anche un certo tipo di costume, un certo modo di comportarsi, un certo modo di... E per cui diventa più grave, insomma. Non so se mi sono spiegata. Ecco, però lì intervenire può sembrare una mancanza di carità o anche di...
presunzione.
Ecco, anche di presunzione, cioè un eccesso di presunzione. Non intervenire però può diventare colpevole, cioè può diventare una forma di ambiguità, di così.
Di complicità.
Sì, di complicità o comunque insomma di mancata di omissione, ecco, come minimo di omissione.
È un bel interrogativo.
E questo mi pare che avvenga, perlomeno io faccio esperienza molto, molto spesso di questa cosa, e non per porsi come giudice, ma semplicemente perché uno lo vede, insomma, lo vede, lo sente, può anche star zitto, però lo vede, lo sente, lo vive con disagio.
Cioè lo subisce.
Io capisco la difficoltà.
Ma subisce.
Se lo vive con disagio.
Capisco la difficoltà perché è una situazione di difficoltà, però al di là della difficoltà non ci sono tante perplessità su come muoversi. Capisco la difficoltà e la perplessità che può derivare dalla difficoltà, ma se andiamo al di là della difficoltà non c'è perplessità.
Quindi si va avanti.
Dove si vede che è in gioco la verità del Vangelo, come si fa a non dirlo e a non tenere botta? Come si fa a cedere? Il guaio è quello che dicevo prima, che bisogna essere attrezzati per fare questo discernimento prima di fare prendere posizione o tenere una certa posizione invece che un'altra. Questo sì.
Essere sicuri che siamo noi nella verità.
Cioè essere sicuri che c'è di mezzo non tanto una verità in cui sono io, ma una verità più grande di me, più grande di noi. E come tale che non si può disattendere, che non si tratta di aver ragione o aver torto, insomma, non è una battaglia di polemica questa quando ci si trova in questi frangenti qua, qui c'è di mezzo il servizio della causa del Vangelo, del cristianesimo autentico, del splendore della proposta di Gesù, insomma c'è di mezzo qualcosa di più grande di me, quindi quindi è chiaro com'è che bisogna muoversi. Al di là, ripeto, della difficoltà, perché la difficoltà chi è che non la vede? Però ci sono state persone, ci sono anche adesso, persone scomode nella Chiesa. Scomode perché... gli tocca dire più volte quello che non va. Chiaramente chi fa di questi discorsi si attira non certo la benevolenza. Ecco la difficoltà.
Sì, però c'è anche da valutare il proico, cioè non in questo senso, questo vabbè, questo è scontato, cioè questo come minimo voglio dire, no? Come minimo se tu sottolinei dei problemi, come minimo insomma vieni emarginato, vieni insomma se non altro non vieni applaudito, beh, questo va bene, però quanto questo poi porti frutto a volte resta in dubbio, cioè quanto questo intervento o interventi o o testimonianze portano frutto, cioè
positivo.
Beh, oltre al di là dell'aver messo a posto la propria coscienza,
dipende qual è il frutto, quale sarebbe il frutto.
Se ad esempio questo va a, a peggiorare i rapporti che a, a loro volta influiscono su una serie di questioni, alla fine uno va a mettere sulla bilancia, insomma, è più il danno che ha fatto che non il vantaggio che cui sperava di
per non trovare il modo, magari.
Ma il vantaggio,
il frutto c'è dalla conversione.
Il vantaggio non lo so se è in ballo, insomma. Quando Paolo dice che qui lui fa per motivi di coscienza sua la scelta di predicare gratuitamente il Vangelo, lui non è che lo fa perché ne venga un vantaggio, facendo una bilancia vantaggi e svantaggi. Lui lo fa perché non può fare diversamente, in coscienza. Cioè lui non fa una questione di opportunità. Perché non fa una questione di opportunità? Perché c'è di mezzo qualcosa di più grande di lui. Dove c'è di mezzo qualcosa di più grande, non si può fare il bilancio. Ma vediamo, se facciamo così, cioè, il bilancio che poi è quello delle opportunità, quello del, come si dice, il calcolo delle probabilità, no? Se facciamo così, non è così, poi così, non è così. Questo, dove c'è di mezzo qualcosa di strategico, lo capisco, è anche obbligatorio farlo. E dove c'è di mezzo qualcosa di obbligatorio in coscienza, come si fa a fare il calcolo dell'opportunità? Perché dopo è opportunità o è opportunismo? Anche tra queste due cose c'è un confine molto sottile. E allora il vero problema è quello del discernimento autentico, della una chiamata, della voce che viene da tutto dall'alto, che viene da più in alto di noi. Ma una volta che questo è chiaro, inequivocabile, non ci sono tante possibilità.
Capisco bene come questione così di principio, però nel momento c'è più così della organizzazione,
ci sono delle difficoltà,
mi diventa molto difficile, mi diventa anche difficile capire come io posso pronunciarmi per il criterio della verità oggettiva. Cioè, c'è il rischio che io confonda.
Ma il rischio c'è sempre. Il punto è che se c'è un rischio, non si può con il rischio o per via del rischio rinunciare a fare ciò che è un obbligo. Il punto è qui. Se c'è di mezzo un obbligo, rischio o non rischio, si rischia. Se non c'è di mezzo un obbligo, beh, allora si può muoversi diversamente, ma se c'è di mezzo un obbligo, lo so che si rischia, ma allora bisogna evitare il rischio, cioè bisogna attrezzarsi, come dicevo, perché il rischio sia ridotto al, almeno al minimo possibile. Altrimenti, vedete, per via del rischio si potrebbe bloccarsi, non fare ciò che è obbligatorio, e allora si è caduti nell'opportunismo.
Però la possibilità del rischio c'è sempre.
Ma è ovvio, dov'è che non c'è il rischio? Ditemi dov'è che non c'è, soprattutto nelle situazioni più, diciamo, delicate.
Tanto qui non ne veniamo fuori. Io l'altra volta non c'ero, potrei tornare, ho sentito la cassetta, però non mi ha soddisfatto molto, cioè avrei voluto chiedere qualcosa che non è stato chiesto.
Scusa, l'ultima volta non c'eri?
No.
Quando si è fatto il settimo capitolo?
Sì. Sì, cioè Paolo ha capito che aveva una visione apocalittica della vita,
del suo tempo
e quindi viveva in funzione di questo momento, ecco. E, a me cioè, un pochino dopo l'ho capito e ho cercato di interpretarlo secondo la sua interpretazione e mi va bene. Però quando dice una ragazza se si sposa non fa nulla di male. Certo, quelli che si sposano avranno maggiori difficoltà a causa della vita familiare e io vorrei risparmiarvele, dice il versetto 28 del capitolo 7. E dice, è logico, riportandolo sempre ai nostri tempi, a parte il sposarsi, si sa che si va incontro a delle difficoltà, ma non per questo è giusto che ci vengano risparmiate.
Ma lui non parla di queste.
Non di sta cosa parla?
Di non, altrimenti non... sì che non tornerebbe i conti.
È molto equivoco qui Paolo, questo discorso qui, che la donna non è fatta per l'uomo e viceversa, che poi era una raccomandazione, fate come me.
E poi e dopo sorge spontanea la domanda, ma se nessuno si sposa, alla fine finisce il mondo.
Sì, ma infatti lui cioè, non sta parlando di questo.
No,
altrimenti sarebbe in contraddizione.
Cioè
lui le cose...
Non è che diceva
così. Sì, spiega lui.
Beh, va bene.
Mi ricordo quello che
ha detto. Non dice... che lo dirà.
Allora non ho capito.
Mai capito, se dopo non diciamo quello che lui ci ha spiegato.
Dai,
tanto anni da fare. È così. Prima di tutto bisogna rifarsi ai tempi a cui ci facevano questi discorsi. Quanto la fine del mondo sembrava portata de mano. Se no, le donne incinta predicano famiglia, si troveranno in mezzo a un mare di guai. Lo dite sì?
No, ma è ambiguo dire un mare di guai perché... No.
Beh, mare di guai, insomma.
È vero che, insomma, sposarsi significa fare delle scelte che porta con sé certe conseguenze.
Sì.
E quindi non è giusto che uno voglia fare quella scelta e poi si voglia risparmiare le conseguenze. Però qui non si parla di questo,
no, come si
o
parla
dei guai o dei problemi che vengono dalla vocazione o
che
dalla
se
strada
si trova
matrimoniale.
Invece della famiglia questi
invece,
guai vengono aumentati.
Sì, però lui non parla dei guai inerenti alla vocazione familiare o alla vita.
Non familiare, lui dice se
alla vita
solo,
di se matrimonio,
meglio,
non so come la vogliamo chiamare. Ma lui parla dei guai. Delle difficoltà che derivano dal fatto che nella situazione di emergenza in cui ci si trova,
emergenza data
perché
emergenza, era vicino,
emergenza scatologica, il Signore sta per tornare per dare, diciamo così, a ciascuno secondo le sue opere, non so come dire.
Praticamente
o comunque
giudizio,
per dare la sistemazione
giudizio,
definitiva alla storia, è chiaro che se siamo alla soglia di questo, lo sposarsi o il non sposarsi non è la stessa cosa.
Non sposarsi
perché lo sposarsi implica coerentemente che dopo bisogna dedicarsi con impegno e con grande attenzione alle relazioni familiari. Ora, siccome non sono da trascurare, siccome sono delle cose serie, bisogna dedicarcisi, ma doversi per giustizia, per coerenza, impegnare molto in questo terreno mentre questo terreno sta per crollare perché la casa brucia, stiamo trasferendoci in un'altra parte, ecco, questo è imbarazzante. Perché? Perché da una parte tu non puoi non fare ciò che è di coscienza, è ciò che hai scelto. Dall'altra, però, questo ti impedisce di badare all'emergenza. Perché? Perché uno non può dividersi. No? Se si occupa come ci si deve occupare in una casa, in una famiglia, in un rapporto di coppia, insomma, delle dimensioni familiari, non può contemporaneamente badare all'emergenza, cioè al fatto che quel tipo di vita lì sta per scomparire.
Quindi era abbastanza, era, lo sentiva proprio molto forte.
Sì, sì, è il discorso. Il discorso è fatto dalla...
Per impostare proprio tutta la vita in quel modo?
Ma quindi, più che, più che tutta la vita...
Se uno fosse solo.
Più che tutta la vita è quel periodo, quel momento lì, perché trattandosi di un momento di trapasso, di trasferta, trasferimento, è chiaro, se mentre la casa brucia, starci dentro, insomma... E d'altra parte, se ci sei,
come quel momento lì,
un momento che lui valuta, quello contemporaneo a lui, che lui valuta che è il momento proprio
la fine. Sì, ma tutta la sua vita, quindi non è che poi ha cambiato idea.
Come tutta la sua vita?
Cioè lui era convinto di quello, sì. E lo è sempre stato.
Beh,
quindi
dopo
tutto...
Dopo di questa lettera noi non conosciamo un'altra presa di posizione su questo argomento, quindi non lo sappiamo.
Possiamo arguire, cioè che mentre la casa brucia, se uno è solo, abbiamo... non ha più possibilità di salvarsi, no. Che nel 645, perché qualcuno
sì, ma non, non volevo dire questo.
Come è stato detto l'altra volta.
Volevo dire che dopo di questa lettera non ci risulta se Paolo ha preso più tardi altre posizioni, se ha cambiato parere o no. Adesso noi parliamo di questa e di quello che si dice qui. Quello che si dice qui lo si dice da quel punto di vista lì. Quindi ciò che si vuole risparmiare non è ciò che sono i propri doveri. Se uno risponda, si deve impegnare in questo rapporto.
Però lui viveva da solo.
Sì, lo so che lui viveva da solo, ma non sta parlando di quello.
I vantaggi,
no, non sta parlando dei vantaggi
da solo in questa emergenza.
Ecco, vantaggi in questo senso, che se è vero che il Signore sta per venire e che questo cambia le dimensioni del mondo,
ma se sta per venire vuol dire anche il giorno del giudizio.
Chi è libero?
Quindi è meglio affrontarlo.
Sì, ma possiamo perdere adesso l'aspetto del giudizio. Intanto vediamo solo l'emergenza. Cioè, sta per avvenire questa svolta decisiva della storia. Allora, chi è libero per vocazione di dedicarsi totalmente con tutta la propria attenzione a questo, questo è chi è più attrezzato per l'emergenza.
Quindi un bel vantaggio.
Chi invece non è libero di dedicarsi con tutta l'attenzione a questo, perché? Perché ha delle persone, figli, marito, moglie, insomma, rapporti molto grossi, molto, che non può trascurare dicendo ah, ma adesso è l'emergenza, quindi io vi lascio barangiate. Non può fare così. E allora si trova diviso, dice Paolo, cioè non sa che pesci pigliare, ovviamente non può tradire i suoi impegni, ma d'altra parte si trova nell'emergenza e quindi è svantaggiato.
Però se è solo c'è un bel vantaggio.
Sì, invece è libero.
Ci sono anche oggi, in emergenza forse ci siamo anche oggi.
Sì, ma non si sta parlando dell'emergenza di oggi, l'emergenza è scatologica qui. Sta parlando di questo, cioè il trapasso.
La gente era convinta
il
che
trapasso delle epoche.
Il di Dio arrivasse dalla sera alla mattina.
San Paolo mentalmente l'Apocalisse di Giovanni è posteriore o anteriore?
Per posteriore, dopo.
Ma anche Giovanni quando scrive l'Apocalisse era convinto comunque che la fine, cioè che il momento del giudizio fosse imminente, oppure lo scrive.
No, lui ha dei tempi davanti, lui fa dei calcoli precisi, dà anche dei numeri. Poi sono difficilmente interpretabili, però lui ha una visione della storia e quindi dell'emergenza scatologica più lunga del resto è di un'epoca molto successiva, quando ad esempio questo tipo di attesa a breve termine così era già stata superata. Quindi è un'altra stagione, un'altra epoca.
Però quella di Giovanni è un pochino più elaborata,
apposta.
Dava i numeri, il tempo dei gentili, che si capisce, ma non si capisce niente. Di
sì, mille anni. I mille anni,
anni
del periodo intermedio,
perché mille anni stavolta
c'è inizi, non so, la battaglia scatologica,
insomma, volta invece
tutta una serie
anni,
è una serie di
violenti. Ho richiuso tutto perché non ci ho capito niente e non glielo dici più.
Quello comunque dell'Apocalisse,
quello di Paolo però nera questo discorso qui.
Quello dell'Apocalisse di Giovanni è uno scenario
dava i numeri,
più ampio,
Paolo no,
più articolato, sì, insomma. Invece questo qui è proprio a breve termine, è una roba emergenza, appunto. Emergenza per dire, è già suonato l'allarme,
quindi però lui,
si salvi chi può.
Cosa
cioè,
si vuol dire a lui?
Quindi
domani
anche
ci potrebbe essere
dopo
la fine, su un nessuno sfragava meglio, ne sta quadro di 5 in piedi dietro.
Sì, ma non perché come il terremoto, no? Sei da solo, fai prima a scappare, se ti fanno 5 ci metti più tempo. Non è tanto quello, perché non si tratta di un terremoto,
quello, però.
Si tratta di un terremoto, no. Si tratta dell'attenzione da fare a questo evento capitale della storia. Se tu,
capitale,
se tu sei per vocazione nell'orientamento appunto che lui chiama virginale, che è quello dell'attenzione totale rivolta a lui, te sei nella posizione giusta.
Questo spiega anche perché
se te sei invece nella posizione che desideri essere orientato totalmente a lui, però tu hai delle persone che contano su di te e a cui devi dedicarti al massimo grado possibile, e tu non puoi non farlo, quindi è perfettamente cosciente del
certo
cosa
che è
il matrimonio. Questo non vuole risparmiare
No, non è così.
Poi quando dice, no, che se a una donna gli muore il marito, no, si può risposare, ma però purché sia con un credente.
Dov'è questo?
Un cretino, non è sbagliato.
Sempre al versetto 39, sempre del settimo capitolo.
La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito, ma se il marito muore è libera, purché ciò avvenga nel Signore. Come traduce lì?
Se egli muore, la moglie può passare a seconde nozze con chi vuole, purché sia un credente.
Ah, traduce così lì.
Sarà però più felice se rimane così com'è. Questo è tutto da vedere, ne so. Cioè non. E poi dice anche, questo è il mio parere, e
sarà
penso di avere anch'io.
Traduce così.
Sarà però più felice se rimane così com'è. E questo è il mio parere, penso di avere anch'io lo spirito,
sì, anche,
di Dio.
Anche qua dice così, nel Signore, cioè essa deve prendere un marito cristiano.
Dove?
7:39.
Quella di Gerusalemme.
Questa è di Gerusalemme, come sì, di Gerusalemme. Sì. Nel Signore, due punti, essa deve prendere un marito cristiano.
Sì.
Ma non è anche da te così, scusa, guarda.
Sì, 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 anche da me, sì. Non avevo visto la nota. Guardando, pensavo nel tempo
7:39.
No, cos'è?
39 del capitolo 7.
Del capitolo
7. È uguale?
È uguale, sì, la traduzione sua è uguale. La traduzione sua è uguale. Dunque, qui dire purché ciò avvenga nel Signore, uguale purché prenda un credente, è una delle possibili traduzioni, non è l'unica. Quindi un'ambiguità può derivare anche dalla traduzione, perché purché ciò avvenga nel Signore è una frase generica, non specifica. Invece dire così, tradurre in quel modo, significa specificarlo in un modo solo.
Quindi questa è la traduzione di quello, è così e è stata tradotta in questo modo.
Sì, sì. E anche la nota qui dice, la nostra nota dice che chi l'ha fatta, insomma, dice che nel Signore va inteso purché si tratti di un marito cristiano.
Sì, infatti è molto limitativo.
Ora, questa possibilità esiste di tradurre nel Signore, nel contesto delle direttive che dà, prima, per esempio, sempre nel capitolo 7, è possibile tradurre così come una norma gruppi, come dire, di provenienza o di siccome sopra aveva detto, no? Alle coppie che quando si sono convertite uno si è convertito, l'altro no, allora aveva detto come comportarsi e aveva detto, insomma, se il coniuge non si oppone, non fatene un motivo di conflitto, quindi continuate a vivere come prima. Se invece il coniuge si oppone, allora al fatto che voi siate cristiani, questo cambiamento che è avvenuto, allora chiaramente lasciatelo libero. No, prima avevo dato queste direttive qui. Allora, per evitare di finire in uno di questi due casi, si può anche dare come norma prudenziale a chi è già stato sposato, però è rimasto vedovo e si risposa, si può anche dare l'orientamento, il consiglio preferenziale di questo tipo, però la traduzione in questo modo è una traduzione possibile, una delle traduzioni possibili, non l'unica, e quindi la frase di Paolo non è detto che necessariamente volesse dare una direttiva prudenziale. Ad esempio la frase che viene subito prima, no? È libera di sposare chi vuole. Questa frase con quel tipo di traduzione lì non è che ci sta molto.
Perché altrimenti non può sposare chi vuole.
Molto
sarebbe una contraddizione.
Insomma, c'è qualcosa che stride un pochino, che insomma dice che la frase è ambigua.
Sì, molto.
Generica, e come tale può essere tradotto in quel modo lì,
rivolge anche
in un altro.
Padre Eterno, perché qui, se va bene, c'è scritto è libero di sposare chi vuole purché venga nel Signore, ma se rimane così è meglio, a mio avviso, e credo di avere anch'io lo Spirito di Dio.
Però quando dice credo di avere anch'io lo Spirito di Dio, si riferisce a se rimane così,
io sarebbe
no,
d'accordo,
dice,
con lui.
Penso di, no, vuol dire penso di capire qualcosa anch'io, penso di essere in grado di dare giudizi o consigli, diremmo noi oggi, di direzione spirituale. Però questo lo dice la seconda parte della frase, cioè se rimane così, a mio parere è meglio. Che lì traduce, invece, lì è un'altra traduzione ambigua, sarà più felice. Traduce felice, no? Hai detto?
Sì.
Ecco.
Sì, sì.
Felice in italiano è assolutamente ambiguo rispetto a questa frase biblica, perché sappiamo che in italiano la felicità coniugale, perché qui si parla del matrimonio, del rapporto di coppia o sposarsi o no, e in questo contesto in italiano la parola felicità indica qualcosa di ben preciso, molto limitato e ben preciso, no? L'essere felici nel proprio rapporto di coppia indica una cosa molto ristretta e molto precisa. Invece qui, quando Paolo dice che a suo parere chi è che si sposa è meglio, si riferisce di nuovo a qua, all'emergenza escatologica, e quindi non è la felicità in ballo, ma l'emergenza. Allora tradurre chi sarà più felice è molto discutibile, anche perché uno che legge questa frase, come sta dicendo tedesco, in italiano oggi dice, questo è da vedere se sarà più felice o no.
Ti ho sentito, offendi se ti dico che non capisco niente.
Di che?
Ma che ne dici di là?
Ma di cosa non ho capito?
Di questo fatto qui, ma se rimane così, è meglio a mio avviso.
Per le ragioni che ha detto prima, era meglio che uno fosse libero e
per l'emergenza scatologica.
Io ho detto che non capite qui prima di quella di scusa, possono
l'hai
capire.
Prima l'ha spiegato, l'ha capito.
Lo spiegavi tu.
Benissimo, sì, non l'ho capito. Adesso è Marvinico, da qui di prima.
Mi ha sconfuso l'idea.
Prima mi sapeva chiaro. adesso mi è sempre
questa è una conferma di quello che ha detto prima, è una conferma di quello che ha detto.
No, il problema era il mio che è tradotto in una maniera che può essere fraintesa, insomma, non è giusto.
No, io no,
così.
No, no, lì la traduzione è ambigua.
Oh, Sant'Antonio, quindi,
ma lì non è così, mi sembra.
No, no, no.
Comunque,
ma se rimane così, che ciò venga del Signore, è lo spirito di Dio.
Ma la traduce diversamente.
Dio
dalla no, no, non coinvolge Dio. Dice di avere lo spirito di Dio, lui, intendendo per spirito di Dio il discernimento, la capacità di discernere. Cioè crede di poter essere in grado di dare questo consiglio, che data l'emergenza scatologica è meglio restare così. Questo è, torna ai conti con quello che aveva detto prima. Mentre tradurre ad esempio, purché prenda un marito cristiano, oppure così sarà più felice, quelle sono due traduzioni, quella è la traduzione interconfessionale, vero?
Ah, non lo so cosa vuol dire.
Sì, sì, esatto, quella lì. E quella è la traduzione più ambigua. Quella invece è quella delle Paoline.
Paoline, sì. Però questa è una.
Me l'ha consigliato, me l'ha consigliato lei questa.
Sì, sì, ma per la, la, come devo dire, la difficoltà di accesso al linguaggio biblico, quella traduzione lì, parecchie volte. Sceglie, fa delle scelte facilitanti, no? Che tolgono di mezzo alcune parole che oggi non si usano più, ne prendono altre, però in altri casi è più infelice, per esempio per quanto riguarda la comprensione del testo, perché non esiste purtroppo nessuna traduzione che risolva i problemi della comprensione corretta.
Però nessuna. C'è una vita che qui ci ha passato le cuciture, questa è più bella perché è la mia, faccio pedarina, però questo è stato riscritto dopo il Concilio Vaticano II.
Quella dopo ancora è stata fatta, quella di questa
non è stata scritta ben come questa,
è stata fatta dopo, se vuoi dire il tempo, quella lì dopo di questa, però è stata fatta con altri criteri, non
sì,
è un'altra roba, questa però, ma...
è molto più chiara, credo.
No, quella ha le sue caratteristiche,
sì, quella c'è
che è quella che
già però questa Bibbia, che quando si parla questa Bibbia fatta c'è, questa Bibbia fatta c'è, a me piacerebbe che la Bibbia fosse unica, chiara a tutti.
No, la Bibbia è unica, ma le traduzioni
è un
no,
messaggio scritto
da Bibbia è unica
e che forse c'è una roba che esatto, avvicinata, leggi la tua e capisci.
La Bibbia è unica nel testo originale, quando si va a fare le traduzioni, traduzioni non sono, non ce n'è una sola.
Siccome il testo originale
dipende
è con, italiano,
dipende bene, con che criteri si fa.
Queste traduzioni non dovrebbero falsare, che
no,
tu
non
posso di una roba che posso ordinare.
Non falsano.
No, no, potete capire, 30 anche la Bibbia capiremo.
No, non falsano le traduzioni. Le traduzioni sono uno strumento che come tutti gli strumenti ha dei vantaggi e degli svantaggi. E basta, non vuol dire che è falsa. No? Ogni cosa a questo mondo, quindi ogni traduzione in questo caso
sì,
ha dei lati positivi e dei lati meno positivi, perché non esiste una traduzione perfetta.
Sì, Sant'Antonio Padre, se una traduzione la capisco bene è nata, capisci una delle due mi frega.
No, se io capisco non capisco, allora
tu le capisci vedere tutte.
No, voglio vedere se io capisco. Tu hai detto se io capisco non capisco. Se io capisco non capisco, deve essere dipende dalla traduzione.
Allora, mi però mi racconta una cosa che
no, perché se io non capisco i criteri con cui è stata fatta una traduzione, non è colpa del suo, non è colpa della traduzione.
Però una me la dici in modo che io non capisco.
Allora dipende da me, non dalla traduzione.
Da me che capisco.
Eh sì, perché se, no, se io non capisco il criterio con cui è stata fatta questa traduzione, allora sono io che non sono adatto per quella traduzione lì, allora ne prendo un'altra. Ecco il discorso che diceva lei prima,
ma
no?
Che non mi
capisco, cosa è consigliabile?
Io prendere una e la vita è capito tutti.
No, non esiste una traduzione unica perfetta, non esiste purtroppo.
Che lui sta dicendo la stessa cosa.
Non esiste.
Però quando mi dice che io non sono adatto a quella traduzione non mi sta più bene.
E no, invece
eventualmente quello che il traduttore che ha fatto una cosa che tutti no, cristiani non potessero tradurre.
No, no, perché le traduzioni sono fatte tutte con criteri diversi.
Allora, no, se esistesse una Bibbia comprensibile a tutte, noi non potremmo fare a meno di essere
sì,
qua.
Perché quando la Bibbia si dice che è la parola di Dio, una lettera di Dio scritta agli uomini.
Su questo non c'è dubbio, è uguale per tutti.
Oh.
Ma quando si va a tradurre dal testo originale.
Allora cominciamo a fare una grossa discriminazione, allora perché suddividiamo gli uomini. I scienziati,
no, 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 no,
non è
questo. No, no, non è quello.
Oh.
Non è quello il problema. No, no, non è assolutamente quello.
Non capisce, non perché capisci.
No, questo non dipende da se capiscioni o meno. Dipende da che posizione uno ha, che livello di partenza uno ha nell'accesso alla Bibbia.
Vabbè, ma la partenza vuol dire intelligenza, vuol dire istruzione.
No, la partenza vuol dire tantissime cose che non sono solo la cultura. La familiarità, insomma. No, no.
Allora, visto che io traviso molto spesso, per i prossimi due capitoli, ne faremo altri due.
19.
C'è qualche, ci devi dare qualche delucidazione, perché non è che io. Specialmente l'undicesimo non è che
l'ha. L'undicesimo
lo dobbiamo fare.
Sì, lo dobbiamo fare, però l'undicesimo
letto?
È il fico dalla goccia.
Sì, infatti.
L'undicesimo bordello. È brutto, è brutto, è complicato.
Possiamo fare un capitolo per volta, quindi visto che la lettera non è eccessivamente lunga. Dunque noi adesso abbiamo il decimo capitolo, che è abbastanza lungo, quindi potremmo prendere quello. Quello lì, come ho già detto, fa parte del discorso degli erotici.
Però non è eccessivamente lungo il decimo, su.
Beh, se lo confronti con l'ottavo,
però
che era quello che l'altra volta abbiamo unito insieme col nono, certamente. Comunque prendiamo un capitolo solo, perché sto facendo i conti degli incontri che abbiamo e ci stiamo bene con il capitolo
l'undicesimo è chiuso, perché entriamo nella boutique. Quello che deve avere il cappello, l'altro che deve avere il velo.
Dopo la mi dice,
come te dicete, e questo è l'undicesimo.
Mi scrive quello che la donna.
Sai che l'ha fatta la donna?
L'uomo è il padrone della donna. Quello non mi piace.
Allora adesso intanto facciamo così. La prossima volta ci occupiamo del decimo.
Però questa volta
e poi andremo anche all'undicesimo. Okay.
Va bene allora.
Abbastanza.
Questa volta l'abbiamo immaginato.
Infatti. Questo è un capitolo che a mia moglie non glielo leggerò mai.
No,
se si tradisce l'uomo ad una donna, per me dato un
sciarato. Non so che padrona
però il cuore è dato di quello che c'è. Se l'uomo è padrone della donna,
no. No, perché il padrone è mio.
In senso di inferiorità,
allora sarebbe un rapporto di equità.
Anche con questo
discorso. Dove finisce la tua libertà? Essere padrone di uno vuol dire possedere.
Vero.
Quella cosa, quella persona.
Non è vero.
Se però si fa.
Possono essere due padroni della stessa cosa, e poi riesce per l'arrivo.
Non è vero se si fa una valutazione assoluta. È vero se si fa una valutazione strategica. Se lui nella lettera ai Corinzi, al capitolo settimo, fa una valutazione strategica.
Dico bene,
cioè, dal punto di vista dell'emergenza.
Sta parlando.
Dal punto di vista dell'emergenza. E quindi non è uguale, e lo dice dal punto di vista dell'emergenza, uno è più adeguato, attrezzato, se in una vocazione piuttosto che nell'altra. Dal punto di vista assoluto invece, se si toglie l'angolatura, la visuale strategica particolare di Paolo, capitolo settimo di Corinzi, e si volesse fare una affermazione generale di principio dicendo che delle due vocazioni in assoluto una è migliore dell'altra, ecco, questo sarebbe fortemente discutibile, perché allora bisognerebbe dire che una ha delle caratteristiche che l'altra non ha, però anche l'altra ha delle caratteristiche che l'altra non ha. Cioè è difficile fare una di questo tipo in assoluto, e se la si facesse certamente non si può attribuirla al capitolo settimo della prima ai Corinzi, che invece è un capitolo epistolare, cioè scritto da un certo punto di vista per certi casi e a certi destinatari e soprattutto dall'ottica dell'emergenza escatologica. Quindi da quel capitolo lì non sarebbe corretto tirarne delle conseguenze che non sono corrispondenti al suo punto di vista. Ma anche, lasciando perdere quel capitolo, in assoluto, se uno volesse fare questo discorso, in assoluto, mi pare che è discutibilissimo dire che ce n'è una delle due vocazioni che è superiore, tra virgolette, all'altra.
Sì, infatti. Così, però mi risulta che sei.
Sì, sì, anche a me risulta. Sì, sì, risulta anche a me.
No, ma sotto l'aspetto dell'emergenza, cioè del pericolo imminente, lo si capisce benissimo il capitolo 6.
Sì, sì, ma lei adesso faceva il discorso invece in generale. No,
no, venivo dietro al tuo discorso che hai fatto adesso sul, sull'emergenza escatologica.
Sì, sì, infatti si capisce solo così, capisce così, altrimenti insomma, il capitolo settimo preso male, cioè preso
di quarta fonda, si suona, si salvi chi può, era stata scritta sotto questi termini, sotto sì, questo aspetto.
Sì, se non fosse così il settimo capitolo si presterebbe ad una serie di equivoci modernali, perché appunto le frasi prese come hanno fatto spesso.
Beh,
le femministe,
se non
così, la frase tratta da lì è fatta diventare un'etichetta, un principio, anche la figura di Paolo diventerebbe equivoca. Infatti si è detto e c'è scritto che Paolo è misogino, che Paolo
che non era vero,
odia il matrimonio, eccetera, eccetera, queste robe qui che non risultava
per quello che ero
assolutamente
tempo. Allora,
concludiamo la preghiera della 116. Sera. Siamo a pagina 116.
Vieni a casa con me stasera?
Sì.
Nell'antifono ce l'abbiamo, pagina 413.
Che sono a terra.
Ma ce l'ho finito.
413. Antifona di Quaresima.
No,
no, scusate, quello è l'avvento. 4 e 19.
Giusto a sentire anche per me.
Sì, sì,
sì, non ci
4 e 19. Seconda domenica di Quaresima. Secondi Vespri, quindi non dite a nessuno quella lì è. Pagina 419. Non dite a nessuno la gloria che avete contemplato.